Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
L'abisso di Davide Enia, conversazione con l'autore e interprete.
Mi spiega che ogni volta che si arriva al punto da cui è partita la richiesta di soccorso, lo scenario è differente. Non esiste un recupero uguale all'altro. Ci sono troppe varianti. Le condizioni meteomarine, la composizione dell'equipaggio, quante persone si trovano sul barcone o sul gommone, il tipo di corrente che c'è in quel momento in mare, il vento che sta soffiando. Non esiste un recupero uguale all'altro. A volte il mare è quieto, loro sono quieti, e il trasbordo avviene abbastanza velocemente. A volte le persone si agitano così tanto che il barcone si rovescia davanti ai tuoi occhi. A volte arrivi e il barcone non c'è già più. E il mare è pieno di corpi che galleggiano, così tanti che non riesci neanche a contarli. Allora non c'è tempo da perdere, bisogna agire di fretta. Non esiste un protocollo. Puoi girare attorno a un gruppo di persone con una fune e provarle a tirare su così, tutte quante assieme. Se davanti a te stanno andando a fondo tre persone e 5 metri più in là sta annegando una madre con suo figlio, che fai? Dove vai? Chi salvi prima? I tre qua davanti? O la madre col neonato che stanno lì? La madre è giovanissima, il bambino è piccolissimo, sono lì a 5 metri, qua davanti stanno annegando 3 persone. Chi salvi prima, se stanno andando a fondo tutti nello stesso momento? Dove vai? Che fare? Calcolare. La matematica è tutto quello che puoi fare in queste circostanze. 3 è più di 2. 3 vite sono una vita in più rispetto a 2. E poi non dice più nessuna parola. Fuori dalla finestra è Lampedusa, sta soffiando lo scirocco. Io ho la netta sensazione di continuare a incontrare esseri umani che si portano dentro un intero camposanto.
Gesù
L'abisso, tra pochi minuti in scena qui all'Arena del Sole di Bologna, segna il ritorno in teatro di Davide Enia, drammaturgo, romanziere, attore, regista palermitano, di cui non possiamo non ricordare quell'Italia-Brasile 3-2 che gli valse giovanissimo il premio UBU nel 2003. L'abisso, di cui abbiamo appena ascoltato un frammento, è il racconto in presa diretta dei soccorsi a mare e degli sbarchi a Lampedusa, isola che per sua natura è un ponte tra noi e l'Africa e che è diventata, suo malgrado, una vera e propria frontiera dell'umano. Ne parliamo qui in teatro con l'autore e interprete Davide Enia. Buongiorno Davide e benvenuto a Radio Emilia Romagna.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ecco, tu racconti con grazia e con potenza insieme questo Indicibile. Mi sono chiesta perché a un certo punto le parole dal libro, perché ricordiamolo, questo spettacolo ha un antecedente che è il romanzo pubblicato da Sellerio che ha vinto anche il premio Mondello, perché a un certo punto le parole hanno dovuto staccarsi dalla pagina e perché hai intrapreso questa tournée, credo anche faticosissima, lunga, piena di tappe, sarai tra pochi giorni a Rimini, oggi concludi qui a Bologna. Perché?
Tutto nasce da un impulso profondamente egoistico. Non avevo creato la distanza necessaria tra me e i fatti che mi hanno compenetrato a Lampedusa con la stesura del romanzo. In più io sono di Palermo e il mio primo linguaggio è il dialetto palermitano, che è un fatto fortemente fisico, pieno di grandi silenzi. A meglio parola è chi da conserisci, la miglior parola è quella non detta. Quindi il significato transita nello sguardo, nel corpo, è in una dimensione monolitica del silenzio. La scrittura per il teatro, che è una delle mie due scarpe, una è la parola scritta in romanzo, l'altra è quella del teatro, mi permette di scrivere sulla carne, sul corpo, e di portare in scena un lavoro, sì, che, come giustamente dici tu, è stancante, perché è molto performativo, cioè io mi rimetto ogni replica nello stato emotivo di chi sta nominando per la prima volta i fatti, e quindi anche a me insorge il pianto più volte durante lo spettacolo. Però la tournée è la parte più entusiasmante di questo lavoro, perché ci permette poi di viaggiare nella nostra bellissima Italia, ecco, e di mangiare benissimo.
Cosa che non disdegni, vero?
Io adoro la cucina.
Ecco, tu adori la cucina è corpo, e nello spettacolo parli di corpo, è il corpo che ti dà il segno dell'intuizione con una specie di vibrazione, parli dei corpi cadaveri recuperati dai pescatori, dei corpi diario con iscritte le violenze subite, del corpo fragile di tuo zio che se ne sta andando, di quello forte del rescue swimmer. È il corpo al centro di questo racconto, sono immagini queste che tu scolpisci che difficilmente scorderemo. Il corpo è teatro, è il teatro quindi che ci potrà aiutare in qualche modo a non annegare nella sua fazione di un discorso pubblico che bestemmia le parole in continuazione, le mastica, le sputa, le butta via.
In questi tempi assolutamente complessi stiamo sistematicamente osservando una continua e violentissima strumentalizzazione dei corpi degli esseri umani, da un punto di vista prettamente fisico, utilizzati come ostaggi, come carne da macello, in cui l'essere umano viene ridotto a numero e statistica, scomponendone la grandezza fatta di splendori e miserie, di storia personale di vissuto, o strumentalizzazione analoga l'abbiamo nella narrazione che viene fatta di questi corpi, da una parte o dall'altra, del modo di affrontare la questione in essere. Sono corpi che vengono tirati quando andrebbero semplicemente rispettati. E parlo dei corpi di tutti coloro che attraversano, vivono, lavorano, abitano la frontiera. Da questo punto di vista io e il mio musicista Giulietto Barocchieri portiamo i nostri corpi in scena come luogo di rinegoziazione del senso, per cercare di ricaricare le parole e dare loro dignità. I nostri corpi sono stati testimoni di sbarchi. Io ho vissuto anni a Lampedusa, ho passato tantissimo tempo e ho incontrato con il mio corpo il corpo di altre persone che mi hanno raccontato la loro esperienza, e me l'hanno raccontata a parole, con parole che si frantumavano in bocca, con crisi di pianto e con lunghissimi silenzi. Silenzi però per me fortemente narrativi, perché dentro questo silenzio io ero stato costruito come essere umano. È proprio il mio linguaggio. La grande differenza tra tutto il materiale che leggevo e studiavo e quello che reperivo di prima mano non stava tanto nel reperimento di prima mano quanto nel fatto che a Lampedusa, col personale medico, con la guardia costiera, con i pescatori, con i residenti, io parlavo in dialetto e quindi nominavamo le cose secondo l'urgenza e la lingua della culla, e laddove si manifestava il trauma, quindi l'innominabile, quel silenzio in qualche modo però in grado di comprenderlo dentro il suo percorso narrativo. Ma alla fine quello siamo. Siamo corpi con dentro scintille che chiamiamo felicità, speranza o angoscia, paura, ma il corpo è narrativo e i corpi ci stanno raccontando oggi che coloro che vivono e lavorano alla frontiera sono tutti in sindrome da stress post-traumatica.
Infatti il trauma è il trauma mai detto, mai abbastanza detto di chi attraversa Il mare, quello invece gestito e addomesticato dei rescue swimmer, quello invece non detto in realtà dei lampedusani che vivono una condizione continua di fronteggiamento dello stress, eventi così forti che il nostro proprio sistema psicofisico
sono tutti in burnout, tutti quanti sono in burnout. Uno dei vantaggi dell'avere avuto per tanto tempo accanto a me a Lampedusa mio padre era medico, adesso in pensione, e aver avuto immediatamente una diagnosi sullo stato psicofisico fortemente compromesso di tutte quante le persone.
Di una comunità.
Mi ripeto, ma tutte le persone che ho incontrato, tutte, soffrono di sindrome da stress post-traumatico. In un contesto che è quello del Mediterraneo, possiamo dire a larghe maglie, che è sentimentalmente analfabeta, cioè incapace di nominare il desiderio e i propri sentimenti, il che significa che è incapace di affrontare immediatamente le insorgenze del trauma, perché non siamo abituati a parlare di noi, dei nostri sentimenti, quando è un processo necessario perché il trauma possa rientrare. Da questo punto di vista, ecco allora, portare in scena il rapporto tra me e mio padre, cercare di forzare i silenzi, cercare di trovare lo sforzo per riuscire a nominare il sentimento prima, il desiderio, e quindi riuscire a comprendere quello che è il trauma.
Senti, in questo lavoro l'abbiamo già un po' detto, tu hai ricercato l'asciuttezza delle parole anche oltre alla loro densità, e in scena per lo più sei seduto, muovi le braccia con gesti che segnano inabissamenti della coscienza o le onde del mare o fulgurazioni, ma a un certo punto ti alzi e inizia il conto. È qualcosa che non decodifichiamo, è qualcosa che non riusciamo a leggere razionalmente, almeno io che non l'ho nella mia cultura, ma è qualcosa che ci cattura e ci affascina. Perché? Cosa succede?
Il conto è qualcosa di misterioso, ogni sera è differente. Io mi sforzo di controllarlo, in qualche modo a volte è il conto che controlla il contista, è un vortice in cui appaiono frammenti di immagine che si cercano di incastonare in questa partitura fortemente ritmica di frasi, sillabe spezzate, piedi che battono, mani che danno il tempo, con un elemento comunque di grande novità, cioè io e Giulio lo facciamo dentro una struttura ritmica che è scandita alla chitarra elettrica. Io sono abbastanza eretico nel mondo del teatro e della scrittura. Io non ho mai studiato con nessuno. E il conto nasce nella battaglia dei pupi, dei geste, dei paladini. Io lo iniziai a fare con il calcio, perché venivo dal calcio, secondo me, insomma, c'erano dei lamenti di battaglia. Non l'ho studiato, me lo ritrovo naturalmente nella carne, ma il conto è un elemento libero che dipende da come respira il contista, dal calore che c'è nella sala, dal numero di persone, dall'ora del giorno e della notte. Ecco, noi prendiamo una partitura ritmica che per vivere ha bisogno di essere libera e la incastriamo dentro un ritmo che Giulio continua a scandire in maniera martellante con la chitarra elettrica, perché in qualche modo cerchiamo di sottolineare l'ineluttabilità di eventi che sono assolutamente caotici. Il soccorso a mare è un momento in cui non si capisce nulla. O meglio, capisci per immagini che hai delle persone davanti, arriva un'onda, non le hai più, ne arriva un'altra, vedi un pezzo di barca, intanto un vortice ti tira giù, rischi di schiantarti tu stesso contro la barca, cerchi di prendere ogni cosa che si muove per portarlo, senti male nel corpo fisico, ecco appariva un'altra persona, ti ci lanci, intanto ne arriva un'altra. E questo vortice noi cerchiamo ogni volta di restituirlo con quello che poi alla fine sono ritmi e puri suoni che in qualche modo passano al di là del palco e riescono ad arrivare nelle persone.
Mi chiedo anche se il conto ha un po' anche questa di dare una regola al caos in qualche modo.
A quello sicuramente tutto lo spettacolo cerca di dare una regola al caos, e il fatto che noi lo inseriamo dentro partitura ritmica fa parte di quella sorta di regola prima di chi fa il soccorso a mare, che è portare in salvo innanzitutto il proprio corpo, mettere se stessi in sicurezza per riuscire a salvare il maggior numero di vite possibile. Il soccorso a mare è qualcosa che viene studiato, ci sono allenamenti, vengono ripetute sequenze per salvare più vite. Che sembra che parliamo di sport e di coreografie, ma queste coreografie che vengono studiate, ripetuto, questo allenamento massacrante per avere un corpo che sia reattivo, serve a salvare vite che affogano in mare. E quindi è necessario un tentativo di dare ordine al caos continuo. Anche perché se dai ordine, innanzitutto salvi te stesso. E un numero di vite sempre maggiore.
Quando troverai il mare coperto di nafta in seguito al rovesciamento del barcone, i corpi ti scivoleranno via dalle mani, come ricordi che non riuscirai a trattenere. Non importa quanto salda sarà la tua presa. Recupererai prima allora chi è vestito, li tirerai su per la maglietta, la cintura, i lacci delle scarpe. Prenderai i corpi nudi direttamente dai capelli e dai peli pubblici. Se si staccheranno, gli infilerai la mano in gola. Dovrai fare attenzione a non farti staccare le dita. Ti serviranno tutte quante per il completamento della missione. Quando giungerai al punto da cui è partita la richiesta di soccorso, farai tutto quello che devi fare per mantenere la calma a bordo. Non andrai mai fiero di ciò che sarai costretto a compiere, ma farai tutto chi tocca fare. Punfare, accappottare o vaicuna. How much you are? 155! Succe, 5, 10, kiss, miso, ballo, vaicu, lotta, tasso, tupo, setta, taci, questo, tasti, mau, nesu, nipi, giri, liqua, dis, noi, feri, titto, cosu, rapi, yau, giupo, disa, bata, yau, temo, vere, dica, tiri, sista, tifei, montoco sopra. Cavai, casta in mancano, a culegno, schicchioliani, tutti quanti in panne, arriva l'onda. Figlia d'ocolo, ecco, a vacchi inizia da canare, a panino, i cristiani, sa, mutino, a uccia vacca di vetta, niccare, tutto, chi ci va alla montagna, de luma, re tutto, pa, refe, un po' un istante, e poi avai, cascino, sbattettane. Comare sassuli a tipo frana, non ne chie, ito cade, ito sviene, ito chiance, l'onda sbattica, ita, po, imma, e uno, tre, cinque, undici, chi sta, nisù, fini, ito, imma, imma, con te puoi diventare figlio, piede stacca, vola a te, imma, e picchio, primo, co, faccia, appa, io to, compa, io to, ninja, dopi, idu, chi sta, ne va, la fu, lopi, io primo, non ha, dice, cautu, tocchi, tocca, semu, lopi, chi c'è, dopo, io to, compa, e no, a me, dopi, un secondo, senti, ma lupetto, ma lo schi, ma, luco, e ma, conti, danno, palla, corre, tava, canco, a chi, tomi, chiano, finisce, ma, qua, su, no tu, tisti, chi sta, ninja, conti, no, picchia, e tu, ti qua, ti se, ti ma, lo sa, no ma, e lo, che po, se devo cercare mania i picchiamo tutto quante. E allora sali sopra l'uva e cuna capo puistellona, viri do corinza, viri che non c'è più nudo, togna la tova capri a una cacca fu da secuna tu muni ava caga profo da do co giù ne bua putti ricca viri tabba cacu c'è più ne che radda.
Tu abbiamo detto nomini. Nomini nella tua lingua più intima, nel tuo dialetto, nomini la morte, nomini i sentimenti, nomini i tuoi cari, tutti, tuo padre, tua madre, la tua compagna, i tuoi amici, in una circolarità dove l'io diventa l'altro da sé, l'io diventa tu. Ed è questa forma che chiude il Gestalt, tu parli proprio di circolarità, è forse l'unica, una delle poche condizioni che ci permettono poi di elevarci a consapevolezze maggiori, essere anche uomini più liberi.
In qualche modo, nella circolarità noi riusciamo a sganciarci dalla dimensione dell'angoscia, dell'ansia, della paura, del fatto che le cose hanno un termine. In qualche modo il cerchio ci illustra la continuità che c'è anche tra vita e morte e riesce a mettere le cose in una prospettiva più profonda. Johann Sebastian Bach era circolare nelle sue composizioni. La Divina Commedia è un libro potentemente circolare, dettato addirittura da un endecasillabo che Dante si scolpisce a sua forma e misura. E in questa tentativo di ridare proprio un senso, laddove il senso sembra perdersi, il lavoro sulle parole, sul gesto, in qualche modo cerca di farsi anche geometria per mostrare una cosa che sappiamo tutti, che abbiamo tutti dentro di noi. Esiste un oltranza, un sentimento, un recupero di umanità che abbiamo già depositato dentro di noi, che il rumore di fondo cerca di cancellare. Ma nonostante i tentativi, questa cosa rimane, resiste, è fortemente radicata dentro di noi. Ma è talmente nuovo quello che sta accadendo che decadono le categorie, decadono i pregiudizi. Cioè, noi siamo ancora figli del secolo scorso, ma quello che sta accadendo in questo secolo ed è completamente nuovo. E allora bisognerebbe avere la forza di pulirsi gli occhi e di mettersi nell'unica condizione che viene sistematicamente disattesa in questo presente: ascoltare e osservare senza giudicare.
Chiudi lo spettacolo con il tuo racconto del mito di Europa, la fanciulla fenicia che fugge da Tiro in fiamme via mare a dorso di un bue bianco. Noi emiliani bolognesi abbiamo negli occhi la raffigurazione che ne fa Guido Reni, Apollinea, dove ragione e bellezza appunto permettono la ricomposizione del tutto. Ma questa nostra generazione, nostre generazioni che dalla storia avranno la richiesta di rendere conto di quanto sta succedendo, avranno la possibilità di assistere a questa ricomposizione, secondo te?
Sono tempi che sembrano essere sempre più veloci. Al tempo stesso io non credo al valore della memoria e la storia, che avessimo un attimo di memoria non incapperemmo negli stessi errori. In realtà sono fermamente convinto che tutto accade sempre in periodici diversi, con forme leggermente, come dire, mutate dal costume, dagli eventi, dalla tecnologia che abbiamo. Ma è incredibile come leggiamo oggi cose scritte 50 anni fa e sembrano scritte per il tempo presente, perché stavano succedendo le stesse cose 60 anni fa. E sarebbe utile avere una memoria non soltanto selettiva, ma in grado di processare tutto quanto. Non ce l'abbiamo per comodità, viviamo un periodo di enorme deresponsabilizzazione, come lo era quello di 70 anni fa e come lo era quello di 150 anni fa. Cioè, possiamo sempre andare indietro. In qualche modo abbiamo parole che sembrano nel presente risuonare nel deserto e che vengono recuperate dopo con domande che sono sempre le stesse: com'è che avete
dimenticato
e come avete fatto sì che quello accadesse? Al tempo stesso ci si rende conto che comunque esiste un nucleo molto trasversale, interconfessionale, di persone che hanno idee partitiche fortemente diverse, che sono coese nel dire: quello che sta accadendo oggi è una barbarie. Stiamo abusando dei corpi delle persone e tutto si sta facendo fuorché il trovare una soluzione. Perché poi torniamo sempre ai meccanismi molto elementari dell'essere umano. Avere un nemico ti leva ogni responsabilità, perché sarà sempre colpa sua di qualsiasi cosa. Poco importa che poi non è così. Il punto è che, come nel trauma, alla fine le insoddisfazioni, le infelicità, le angosce, le colpe emergono e prima o poi si slatentizzano. Ed ecco, entrare sistematicamente in crisi, quello che un tempo era l'impero, quello che adesso chiameremo la società e quant'altro.
Senti, ma volevo dirti questo. L'altra sera, uscendo dallo spettacolo, che ho visto venerdì, molte persone erano commosse, ma molte persone hanno cercato l'abbraccio di qualcun altro. Hanno cercato, io stessa ho avuto desiderio di toccare una mia amica, di toccarle le braccia. Cioè, è una cosa particolare che è successa dopo questo.
Questo è un fatto impreventivabile. Cioè, noi dopo lo spettacolo con Giulio passiamo mezz'ora ad abbracciare le persone, perché in qualche modo in realtà succede qualcosa che è fortemente teatrale. Si ricrea un senso di comunità. e si ricrea un senso di comunità perché viene discusso, in qualche modo rinegoziato il nostro sguardo nei confronti del presente nel momento della crisi. E quindi ci ritroviamo solidali l'uno all'altro, con i nostri corpi, con la nostra carne che pulsa, col nostro essere vivi, rispetto a dubbi, domande che ci appartengono. E però ci ritroviamo lì in quel momento come esseri umani che stanno provando a riflettere assieme, cercando di darsi una prospettiva. Ed ecco che comunque ha importanza l'impulso del corpo che cerca il contatto.
Grazie, grazie di questa bella
chiacchierata. Grazie, grazie a te, grazie.
E in bocca al lupo per le prossime.
Crepi!
Addio, cantatevi il lupo, cantatevi il lupo e poi...